questa mattina vogliamo leggere la parola del Signore, da prima di tutto alcuni versetti dal libro del profeta Isaia. Leggiamo i primi sei versetti del capitolo 1 di Isaia. Isaia 1, dal versetto 1 al versetto 6. Visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe riguardo a Giuda e a Gerusalemme ai giorni di Uzia, di Jotam, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda. Udite, o cieli, e tu, terra, presta orecchio, poiché il Signore parla. Ho nutrito dei figli, li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore, l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza, il mio popolo non ha discernimento. Guai alla nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malvagi, figli corrotti. Hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, hanno voltato le spalle, si sono allontanati. Per quale ragione colpirvi ancora? Aggiungereste altre rivolte. Tutto il capo è malato, tutto il corpo è languente. Dalla pianta del piede fino alla testa non c'è nulla di sano in esso, non ci sono che ferite, contusioni, piaghe aperte che non sono state ripulite, né fasciate, né lenite con olio. E poi leggiamo il nostro testo che stiamo esaminando in Genesi capitolo 6, versetti 1. Dal versetto 1 al versetto 10. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Il Signore disse: «Lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni». In quel tempo c'erano sulla terra i giganti, e ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse: «Io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti». Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore, e questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Noè generò tre figli, Sem, Cam e Yafet. Allora, questa porzione del capitolo 6 di Genesi, abbiamo visto, serve a spiegare le ragioni per cui verrà questo grande e tremendo giudizio che Dio manderà sul mondo antico, il diluvio. Qualche domenica fa abbiamo cominciato a considerare quella che fu la causa scatenante, che mise in moto la macchina del giudizio. La prima causa del giudizio è stata, l'ho definita, che è quella di questi matrimoni misti, di questa contaminazione della discendenza santa, che dalla quale sarebbe dovuto venire il Messia, colui che avrebbe dovuto schiacciare il capo del serpente. Questa mattina considereremo la seconda causa del giudizio di Dio, la seconda ragione per cui Dio dovette mandare il diluvio. E questa è la corruzione completa del genere umano. Versetto 5 dice che il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Abbiamo visto che il Signore disse, aveva detto in precedenza, che il suo spirito non avrebbe conteso per sempre con l'uomo, che si sarebbe in qualche modo ritirato, che egli avrebbe ritirato a un certo punto il suo spirito. Ma questo non significa, né dobbiamo intendere, che da quel momento in poi Dio cominciò a disinteressarsi delle vicende umane. Non dobbiamo pensare che Dio da quel momento in poi avrebbe disertato assolutamente l'uomo, o lo avrebbe abbandonato, o avrebbe abbandonato la sua creazione intera in mano di uomini malvagi, quanto più. No, assolutamente, egli, sebbene distinto e indipendente dal mondo, continuò e continua a curarsi del mondo, continua ad avere a cuore la sorte dell'uomo, perché l'uomo è stato creato a sua immagine ed è a sua somiglianza. E nei confronti degli uomini Dio si era impegnato con delle promesse precise. Quindi questo suo ritirarsi, questo mio, lo spirito mio non contenderà per sempre, eccetera, non significa che Dio abbandonò, esulò completamente il suo sguardo o la sua azione dagli uomini. Anzi, in particolare a coloro che appartengono alla stirpe dalla quale deve venire il liberatore, Dio ha una cura particolare. Egli, è scritto altrove, percorre col suo sguardo tutta la terra e nulla sfugge ai suoi occhi, che sono come fiamme di fuoco e che scrutano i recessi del cuore. Dio vede. E certamente il modo in cui egli vede le cose è molto diverso, molto più profondo dal modo in cui noi vediamo. Noi vediamo e sentiamo soltanto le cose che sono appunto evidenti, le cose esterne, vediamo le azioni degli uomini e ci facciamo un'idea intorno a quello che gli uomini sono e fanno, che a volte è giusta, a volte è sbagliata, molte più volte è in parte giusta e in parte sbagliata. Ma Dio conosce i cuori, egli conosce i pensieri delle persone, egli conosce le intenzioni delle persone, egli conosce gli scopi delle persone. Quante volte vi capita che qualcuno vi fa delle domande e voi vi domandate a vostra volta: ma perché questa persona mi fa questa domanda? Dove vuole arrivare? Ecco. Dio non ha bisogno di farsi questo genere di domande. Lui conosce perfettamente quello che passa, come avrebbe detto qualcuno, per l'anticamera del nostro cervelletto. Cioè sa tutto, perfettamente, ci conosce perfettamente e compiutamente. Quindi Yahweh vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Cosa insegna questo versetto? Molto semplicemente, questo testo insegna che chiaramente a quell'epoca il male era ormai diventata una parte intrinseca della natura umana, cioè qualcosa che non era semplicemente esterno. Non era qualcosa che era presente, ma che si poteva distinguere, era qualcosa di assolutamente interno, era qualcosa di che faceva parte della loro stessa natura. L'albero, l'aver mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, non aveva dato soltanto una conoscenza dell'esistenza del male, ma aveva dato ad Adamo ed Eva e a tutti i suoi discendenti un'esperienza di che cosa significava il male. E quella radicale e primitiva disubbidienza era stato come seminare un seme appunto di malvagità che in pochissimo tempo, nel giro di pochissime generazioni, era diventata una grande pianta. Così come gli uomini crescevano, così come moltiplicavano, così si cresceva e moltiplicava il male. era diventato grande. Vedete, la malvagità degli uomini era grande. Era diventato qualcosa che, come abbiamo visto nel caso di Caino, quindi già dall'inizio, era al di sopra del loro controllo. Dio aveva detto a Caino: tu devi dominare il male, il peccato che sta alla porta, tu devi dominarlo. Ma qui vediamo gli uomini che sono totalmente dominati dal male. E quello che questo versetto dice, ed è molto importante notarlo, è che la sede del male era proprio nel centro direttivo dell'essere umano, nel cuore. Il cuore nella Bibbia non è inteso come spesse volte diciamo, ma il cuore mi dice, riferendoci ai sentimenti, alle nostre emozioni. Il cuore, questa parola ebraica, leb, è il centro direttivo dell'essere umano. Il cuore pensa, il cuore concepisce, il cuore genera, il cuore è la scaturigine di tutte le azioni che poi si concretizzano. È lì dove noi pensiamo una cosa che poi poniamo le basi affinché quella cosa si faccia. Quindi questo è il problema. Il centro direttivo dell'uomo era pieno di male. Il centro direttivo è il posto, il luogo, come si dice, la stanza dei bottoni. Ecco, chi sta nella stanza dei bottoni ha la padronanza, ha il governo di tutte quante le cose che si fanno. E la corruzione di questi uomini, secondo quello che noi leggiamo in questo versetto, era completa, era assoluta. Tutti i pensieri di tutti gli uomini, in ogni tempo del giorno e della notte, erano esclusivamente votati al male. Che quadro, che immagine sconfortante, triste, inquietante circa gli uomini di quel tempo. Abbiamo un quadro qui che è cupo, che è sconfortante e che ci crea anche qualche problema. Perché qual è il problema di questo testo? Qual è il problema che crea questo testo? È che noi ci domandiamo, va bene, non metto in dubbio quello che sta scritto qua, questo era sicuramente vero per quella generazione, evidentemente era una generazione particolarmente malvagia, ma e questo è vero per tutti gli uomini, per tutte le donne, per tutte le persone, per tutti i bambini, per tutti quanti, di tutti i tempi, anche nel nostro tempo? È così? Questo versetto, in altri termini, lo hai spiegato bene, pastore, ma dimmi tu, è legittimo estenderlo a tutta l'umanità di tutti i tempi? O non è così? Proprio tutti gli uomini, proprio ogni pensiero, proprio sempre, non abbiamo tante testimonianze intorno a noi, magari nella nostra stessa famiglia, o nella nostra città, o nella nostra regione, o nella nostra nazione, o sicuramente da qualche parte, in qualche altro momento della storia, di persone che invece sono persone per bene, brave, generose, altruiste, e spesse volte per niente affatto dei credenti, per niente affatto dei cristiani, per niente affatto degli evangelici, per niente affatto dei riformati, per niente affatto dei battisti, per niente affatto appartenenti alla vostra Chiesa. Non è forse eccessivo dire che tutti gli uomini di tutti i tempi, in ogni momento, pensano solamente al male? Non è forse smentito dai fatti? Non troviamo che anche tra i non credenti e tra persone che appartengono ad altre religioni ci sia gente che fa le stesse cose, se non migliori, di tanti cristiani? Sì, vero è che sono esistiti tante persone come Hitler, malvagie, come Hitler, Stalin, assassini seriali, torturatori. trafficanti di uomini, trafficanti di droga. Ma non è altrettanto vero che nel mondo ci sono tanti ricercatori, medici, studiosi che si impegnano per il bene dell'umanità, che hanno mostrato, magari perfino persone che non avevano una fede religiosa, grande generosità nel condividere con altri il frutto del loro lavoro, non per diventare ricchi, ma semplicemente per fare del bene. Magistrati che hanno dato la loro vita per la causa della giustizia, per combattere contro la mafia, contro i cartelli della droga. Mecenati, uomini ricchi che hanno finanziato ricerca o opere d'arte, che so, poliziotti fedeli e giusti, che sono stati nelle trincee per difendere i deboli. Ora, queste persone qui che esistono, non sono forse una testimonianza del fatto che questo versetto è perlomeno un po' eccessivo? Rispondete? Ma non dovete rispondere voi, devo darla io la risposta questa mattina. E questa è la risposta. E la verità è che noi uomini, diversamente da Dio, vediamo soltanto ciò che appare. E la bontà e la rettitudine sono caratteristiche dell'intimo e non semplicemente qualcosa che si può giudicare dall'esterno. E spesse volte le stesse azioni possono essere fatte da persone che hanno intenzioni completamente diverse. Se io vi dicessi che ho visto una persona prendere una lama affilatissima e tagliare la pancia di un'altra persona, cosa potreste dire voi? Potreste pensare a un ladro che vuole, o a un assassino, ma potremmo anche pensare a un chirurgo che deve togliere una appendice che si è infiammata e che salva la vita delle persone. Sono esattamente la stessa azione, ma chi lo fa con uno scopo diverso, ben diverso dall'altro. E quindi se noi ci fermiamo a valutare l'azione in sé, quello che i nostri occhi vedono in un certo momento, o che ci viene descritto alle nostre orecchie o al nostro cervello, noi non possiamo stabilire se è un'azione buona o cattiva. Qualche tempo fa ho usato un'altra illustrazione, la ripeto oggi perché credo che sia appropriatissima. C'è un uomo che ama la propria moglie e è il compleanno della moglie, mentre sta al lavoro pensa come può onorare la sua sposa, e siccome la ama sa, conosce bene i suoi interessi, i suoi desideri e i suoi gusti, va dal fioraio e ordina un certo mazzo di fiori in un certo modo, e uscendo dal lavoro passa dopo aver prenotato un ristorante, perché non si è in tempi di pandemia, passa dal fioraio, prende i fiori, glieli porta a casa, e la moglie è felicissima. E poi c'è un'altra persona che invece fa finta di amare la propria moglie, mentre nello stesso momento in cui convive con sua moglie sta coltivando un rapporto adulterino con un'altra donna, e sua moglie ha dei sospetti, ma lui non vuole alimentare questi sospetti, vuole farle pensare che lui si interessa a lei e a lei soltanto, e allora esce dal lavoro, passa dal fioraio, prende un mazzo di fiori particolarmente graditi alla moglie e li porta a casa. Ma la moglie ha scoperto tutto. E quando arriva a casa, quello che avrebbe rallegrato una moglie di un marito fedele invece diventa un insulto per lei. L'azione è la stessa, la motivazione è completamente diversa e quindi noi non possiamo valutare le persone dalle cose che fanno. Molte volte lo possiamo fare perché a volte le azioni sono estremamente eloquenti, ma tante volte noi non vediamo perché, quali sono le motivazioni. C'è gente che, Gesù per esempio ha parlato dei farisei che facevano suonare la tromba quando facevano le loro offerte, e l'apostolo Paolo parla di uomini che possono dare il loro corpo a essere arso, oppure tutti i loro beni per nutrire i poveri, ma se non hai amore, dice Paolo, tutte queste cose non giovano a nulla. Le azioni di per sé non contano se non sono sostenute dalle giuste motivazioni. E infatti qual è la testimonianza della Scrittura riguardo agli uomini? La Scrittura afferma che invece è così per tutti quanti. E comincerò da un passo che è molto noto a chi legge la Bibbia, Romani 3. Dal versetto 9. Che dire dunque? Qui vedete Paolo aveva parlato dei giudei e dei pagani e stava parlando delle persone religiose e delle persone che avevano una buona religione, avevano avuto una buona rivelazione, erano stati istruiti nella verità, e persone invece che erano assolutamente e completamente fuori, che avevano soppresso la verità con l'errore, che avevano adorato la creatura anziché il creatore. E Paolo dice: gli uni e gli altri sono sotto il medesimo problema, tutti quanti sono sotto il peccato, ma per quale ragione? Lo spiega. Che dire, siamo noi forse superiori? Noi giudei? Niente affatto, perché abbiamo già dimostrato che tutti, giudei e greci, sono sottoposti al peccato. Come è scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio, tutti quanti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno, la loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti, la loro bocca è piena di maledizione e di amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace, e non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. E qui c'è la citazione del Salmo 53 che abbiamo letto domenica scorsa e del Salmo 14 che abbiamo letto questa domenica. Tutti. E abbiamo letto anche Isaia al capitolo 1, i versetti 5 e 6. Tutto il corpo è languente, tutto il capo è languente, tutto il corpo è malato. Dalla pianta dei piedi fino alla cima della testa, dalla testa ai piedi non c'è niente di sano. Questo è il vero problema. Tutti sono sotto la medesima condanna perché tutti sono peccatori. Ora, che cos'è questa dottrina della corruzione completa? Cerco di concretizzare. La dottrina della corruzione completa, che è espressa per la prima volta proprio nel capitolo 6 della Genesi, prima di tutto è bene che noi comprendiamo cosa non è, cosa non è. Ed è necessario chiarirlo, perché prendiamo questo esempio: avete un bicchiere d'acqua, è acqua pulita, acqua pura, acqua potabile, va bene? Però prendete il vostro dito indice e lo infilate dentro il fango. Poi prendete questo dito che è sporco di fango e mettetelo nel bicchiere dell'acqua pulita. Che cosa succederà? Che tutta l'acqua di quel bicchiere sarà sporca. Tutta l'acqua. Ma è sporca, sporca, sporca? È sporca. Di fango. Se la beviamo, magari ci farà un po' senso in bocca, Se ci va male possiamo prendere una dissenteria che viene curata, ma non è che si muore per aver bevuto un po' di acqua sporca. Se invece noi mettiamo il nostro dito in una polverina che si chiama cianuro di potassio e lo mettiamo dentro l'acqua, allora quella sì che è sporca, 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 perché appena la beviamo nel giro di pochi secondi moriamo. Ora, che cosa vuol dire che l'uomo è completamente corrotto? Non significa che l'uomo è un mostro, diventato un mostro. Significa che ciascuno di noi, in ciascuno di noi è presente un principio, una natura, una contaminazione, che se non è tenuta sotto controllo può portarci a compiere delle azioni terribili. A volte le cose più scabrose, scandalose, vergognose, incredibili sono state commesse da persone che non sono state sempre così, ma che sono diventate lentamente ma progressivamente estremamente malvagie. E se voi leggete la storia anche dei grandi dittatori, no? Del passato, magari ci sono dei momenti, potrete vedere dei momenti in cui si sono schierati dalla parte della verità, della giustizia, e hanno iniziato in questo modo. Ma sapete che uno dei pochi libri in italiano scritti su Giovanni Hus, il grande riformatore boemo del XIV-XV secolo, è stato scritto da Benito Mussolini. Benito Mussolini ha scritto un libro su Hus, il veridico, Hus il veridico, colui che diceva la verità. Sembra proprio di non conoscere la stessa persona che poi farà i patti lateranensi, il concordato con la Chiesa Cattolica, no? Dopo essersi schierato così favorevolmente nei confronti di uno che era stato bruciato vivo nel 1414 dalla Chiesa Cattolica Romana. Voglio dire che certamente è presente in ciascuno di noi un principio che se non è controllato, può portarci molto, molto lontano nel male. Non ricordo se l'ho detto a voi, ma l'ho detto in questi giorni più volte, ma è una bella frase pronunciata in qualche circostanza particolare da Giulio Andreotti, quando una volta chiesero a Giulio Andreotti che cosa farebbe se avesse il potere assoluto, e Andreotti rispose: credo che farei molte stupidaggini, perché il potere assoluto corrompe in modo assoluto. E gli uomini non hanno l'integrità per gestire molto potere. Per questo è necessario che ci sia un sistema di bilanciamenti dell'autorità. Ma questo è il senso. La corruzione completa non significa che gli uomini sono dei mostri, tutti quanti il più cattivi possibili e immaginabili, ma che c'è in ciascuno di noi quel principio di male che ci può portare a fare cose terribili se non siamo tenuti sotto controllo dalla grazia comune. Cioè, per questo noi educhiamo i nostri figli, per questo impartiamo loro una disciplina, per questo li puniamo e li consigliamo e li freniamo e diciamo loro dei no. Perché non vogliamo che domani, quando i nostri figli avranno libertà, si sentano nel diritto di fare qualunque cosa. Per questo noi crediamo che è importante che ci siano, che l'ambiente culturale e sociale sia guidato da buoni principi. E per questo ci rallegriamo di vivere in nazioni dove le leggi possono avere dei principi di giustizia, in qualche modo che abbiano dei collegamenti con dei sani principi, direi anche cristiani. Non significa quindi che la corruzione completa, che chi crede nella corruzione completa intenda dire che tutti gli uomini sono ugualmente spergiuri, ubriaconi, adulteri, idolatri, odiosi. No, io ho conosciuto persone di nessuna fede, anzi assolutamente atee e nemiche della fede cristiana, ma persone gentilissime, generosissime, magari insomma ogni tanto avevano qualche scappatella, insomma, ma queste cose non le sapeva nessuno, a parte le loro mogli e qualcun altro, perché insomma qualche falla ci deve essere pure da qualche parte, no? Ma devo dire che non tutti gli uomini sono ugualmente spergiuri, ubriaconi, adulteri, idolatri, odiosi. E questa dottrina non significa che l'uomo naturale, il pagano, l'ateo, l'eretico non possono avere alcunché di amabile, attraente o nulla che possa somigliare anche lontanamente alla virtù, piuttosto il contrario. Perfino dove non ce lo aspetteremmo, spesso troviamo ragionamenti e comportamenti che ci sorprendono. E guardate che ho dalla mia parte Gesù, che vi ricordate quando disse: io vi dico che nei rapporti con i loro simili, i figli delle tenebre spesse volte sono più avveduti dei figli della luce. Io ho conosciuto tante persone, anche nella Chiesa, che non hanno affatto un buon carattere. Tante persone che hanno fatto delle cose che sono davvero deplorevoli, ma che io, delle quali continuo a pensare le cose migliori, perché hanno mostrato una certa misura di ravvedimento e hanno dimostrato che è possibile cambiare, che Dio può cambiare. Ciò che è, quindi, questa dottrina della corruzione completa, che cos'è? Significa che ogni parte, ogni componente del nostro essere è stata contaminata dal peccato e non funziona come dovrebbe. Noi, per esempio, abbiamo delle emozioni. Beh, le nostre emozioni sono corrotte dal peccato. La nostra emozione è una parte molto importante di noi, perché noi abbiamo delle emozioni che sono sottoposte ai nostri gusti. Noi ci emozioniamo davanti alle cose che ci piacciono e davanti alle cose che non ci piacciono. Se c'è una cosa che ci fa ribrezzo, abbiamo un'emozione di repulsione, di, non lo voglio dire quella parola, che inizia per S, i bambini mi hanno capito. Disgusto, diciamo che era disgusto, ecco. No. Oppure quando c'è qualcosa che ci piace, una bella pizza, calda, profumata, ci viene l'acquolina in bocca, cominciamo a provare delle emozioni piacevoli quando vediamo una persona che si comporta bene, o che si presenta bene, ecco queste cose. Le nostre emozioni sono sottoposte ai nostri gusti e il problema è che, siccome siamo dei peccatori, le nostre emozioni sono contaminate. E che cosa succede? Succede che proviamo diletto, piacere, ridiamo, desideriamo, amiamo cose che invece dovrebbero farci ribrezzo, per cui dovremmo piangere, dalle quali dovremmo allontanarci e che dovremmo odiare. Sapete qual è la cosa che più mi inquieta in me stesso? È che tante volte, davanti a una battuta di un certo tipo, davanti a una certa situazione, che con tutta la mia mente, con tutto il mio cuore io odio, invece nel profondo del mio cuore mi provoca in qualche modo piacere e diletto, e mi devo trattenere per non partecipare al ridere, per esempio, o altre cose. le nostre emozioni sono corrotte, le nostre coscienze, che pure possono essere ben informate, sapere la scrittura, la legge, eccetera, però quando ci troviamo davanti a ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, cerchiamo di trovare sempre delle scuse per sfuggire alla condanna. Le nostre coscienze tacciono quando dovrebbero parlare e gridano quando farebbero bene a star zitti. Gridano contro il moscerino e gridando aprono così tanto la bocca che ingoiano il cammello. Le nostre coscienze ci ingannano, ci illudono, e la nostra mente, la nostra volontà, piuttosto che desiderare e porsi risolutamente al fare il bene, spesso e volte è risoluta in altre cose. Se c'è un ragazzino che ha ormai non solo i ragazzini, anche gli adulti, che stanno davanti a un videogioco, magari rimangono tutta la notte svegli perché devono arrivare all'ultimo livello, a finire il videogioco. Ma se poi dovessero finire un capitolo di quelle pagine che devono studiare per portare la lezione, il giorno dopo tutta questa perseveranza non c'è. Magari siamo determinati a fare certe cose e a non perdere nulla, che ne so, della telenovela, dello sceneggiato che ci piace particolarmente, se la perdiamo dobbiamo andare su Rai Play per rivedercelo, sì, ma non siamo altrettanto coerenti con l'impegno che abbiamo preso, per esempio, di leggere ogni giorno la scrittura, una certa porzione, o di mettere da parte del tempo per stare da soli con Dio, affinché noi ascoltiamo Dio e Dio ascolti noi in preghiera. La nostra mente, la nostra volontà, i nostri desideri, i nostri sentimenti sono interamente contaminati dal peccato. Certi teologi hanno pensato che con la nostra mente noi possiamo conoscere Dio. Non è così. Le nostre menti si ingannano e spesso usiamo le cose buone per fare il male. Che cos'è quindi, come l'ha insegnata Gesù, questa dottrina della corruzione completa? Gesù ha detto apertamente che uomini e persone malvagie possono compiere azioni che procurano del bene ad altri. E quindi non ci dobbiamo assolutamente scandalizzare né considerare che se c'è qualcuno che è malvagio, che ha un cuore malvagio, possa fare del bene ad altri. Non l'ha detto Gesù? Ma certo che l'ha detto. Voi che siete malvagi sapete dare dei buoni doni ai vostri figli. Quindi persone malvagie possono fare dei buoni doni, cioè apparire come generosi, benevoli, benigni, eccetera. Gesù ha insegnato la dottrina della corruzione completa, ma partiamo da questo, affinché possiamo comprendere il mondo in cui noi viviamo. Ma Gesù ci ha insegnato che il peccato ha anche una gradualità. Per esempio, quando si trovava davanti a Pilato, ha detto: chi mi ha messo me nelle tue mani ha colpa maggiore della tua. Cioè, Pilato aveva colpa, ma quelli che sapevano bene come stavano le cose avevano colpa maggiore rispetto a Pilato. Quindi vedete, il peccato non è soltanto una condizione nella quale tutti quanti si trovano, ma c'è anche una gradualità di peccato e di conseguenza. Il servitore che non ha conosciuto la volontà del suo Signore sarà battuto di pochi colpi. Quello che l'ha conosciuta e non l'ha fatta sarà battuto di molte battiture. Comprendete che anche non sto dicendo che Dante quello che ha immaginato nell'inferno è esattamente quello che succederà, ma anche nella condanna ci sarà una gradualità. Sarà battuto di molte battiture. E siccome tutti quanti gli uomini sono colpevoli e hanno un cuore malvagio, tutti devono ravvedersi. Vi ricordate quando Gesù riferì dei fatti di cronaca che erano capitati? Sto citando Giovanni 19:11, Matteo 18, Luca 12, Luca 13. Potete leggere questi passi. Ma voi conoscete la scrittura abbastanza. Chiesero a Gesù: ma senti, ma che queste persone qui che sono morte da questo incidente, gli è caduta una torre addosso, e quelle persone che sono state uccise da Erode, perché il cui sangue è stato mischiato con quello dei loro sacrifici, che cosa dobbiamo pensare di questi incidenti, di queste persone che hanno queste situazioni, che muoiono in modo violento? E Gesù disse: ma non pensate che queste persone erano più peccatori di voi, perché gli sono capitate queste cose? Anzi, vi dico che se voi non vi ravvedete, come loro perirete. Tutti gli uomini devono ravvedersi. Perché? Perché Dio ci ha mandati a predicare il ravvedimento a tutti gli uomini? Perché tutti gli uomini sono colpevoli e tutti gli uomini hanno un problema. Abbiamo tutti un cuore malvagio. È dal di dentro, Gesù, che ci insegna che escono menzogne, adulteri, occhio maligno, odio e tutto il resto. È quello il nostro problema. Non solo il nostro debito, che per questo Gesù è dovuto venire a pagare col suo sangue il nostro debito, ma il nostro cuore. Ed è per questo che deve essere trasformato. Un cuore di pietra deve diventare un cuore di carne. La carne deve essere uccisa e lo spirito deve prendere possesso del nostro essere. Perché vedete, un'azione è eticamente accettabile da Dio se scaturisce dalle giuste intenzioni, se è fatta nel modo giusto, cioè secondo le regole stabilite da Dio, e se ha lo scopo giusto. Se viene da intenzioni buone, se è fatta nel modo giusto e se ha lo scopo giusto. E chi può avere tutte queste cose se non soltanto colui o colei che è stato rigenerato e che è guidato, condotto dallo Spirito? Perché è solo lo Spirito che ha il desiderio della vita e della pace, mentre se siamo governati dalla nostra carne siamo in inimicizia, dice l'Apostolo Paolo in Romani 8, contro Dio. Ora, qualcuno ha definito questa dottrina come cupa, che insegna il pessimismo antropologico. L'avete sentito, no? Lutero, pessimismo antropologico di Agostino. Ma no, questa dottrina insegna il realismo antropologico. Gli uomini sono così. Io sono così. L'ho detto più volte, ma lo ripeto. Quello che mi disse una volta il pastore Randy Pizzino, quando gli dissi: ma tu ti fidi di me? E lui mi rispose: certo che mi fido. Quanto ci si può fidare di un peccatore salvato? Che lezione di umiltà mi diede. Fece una battuta, ma mica tanto, perché da allora in poi anch'io, non l'ho fatto troppe volte, ma l'ho ripetuto molte volte: mi fido di te quanto ci si può fidare di un peccatore salvato. In altri termini, accetto tutto, ma tengo gli occhi aperti. Questa dottrina non è affatto deprimente, perché è ciò che ci insegna la Bibbia, e quello che ci insegna la Bibbia non è mai cupo e mai è deprimente. Tutto è luce, tutto ci edifica. Perché questa è una sana e una buona dottrina? Perché distrugge le false speranze dei faciloni, degli ottimisti e dei superficiali. Ah, io cambierò, io modificherò, io farò, io dirò, ma che cosa? I tuoi proponimenti della sera non valgono la mattina. Hai bisogno di riconoscere la tua miseria davanti a Dio, di confessare che il tuo cuore è malvagio e di chiedere a Dio l'intervento, perché se non ci mette Lui la sua mano, non farai, non dirai, non potrai, non vorrai, non dirai. Distrugge le false speranze dei faciloni, degli ottimisti, dei superficiali. Ci fa stare con i piedi per terra e ci ricorda che la corruzione è davvero qualcosa di grande, di profondo, di radicato dentro di noi, ed è per questa ragione che è dovuto venire il Figlio di Dio a morire. E che non basta una predica, e non bastano delle belle idee, non basta un bel discorso, è necessario l'opera della Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Dio nella sua pienezza deve operare affinché il nostro cuore sia trasformato. Offre una spiegazione al male nel mondo. Perché esiste il male? Il male esiste, è qualcosa che è entrato a far parte del mondo. E non dovremmo mai, come dire, rimanere delusi davanti allo spettacolo della malvagità, perché noi stessi, che a volte biasimiamo le azioni altrui, delle quali siamo vittime, abbiamo fatto la stessa cosa. Pensateci, siate onesti. E ho trovato che spesso chi si lamenta maggiormente si lamenta delle stesse cose che lui o lei ha fatto nel passato agli altri. Ci aiuta, questa è una buona dottrina, perché se è correttamente compresa, spinge tutti quanti noi a gridare a Dio e ci getta tra le braccia. E questa mattina io voglio dire proprio questo, affinché nessuno pensi: ah, io sono malvagio, io sono sporco, io sono contaminato, io sono peccatore, io sono peccatrice. Dio non mi può accogliere così come sono. No, devi sapere che Gesù ha detto che è venuto per i malati, è venuto per i peccatori. E che quando il figlio prodigo prese la risoluzione di tornare alla casa del padre, quando fu in vicinanza della casa del padre, non cercò un posto per lavarsi, per rivestirsi, ma sporco di fango e di escrementi dei maiali che aveva curato fino a quel momento, puzzolente per il lungo viaggio, con le vesti completamente rovinate, così com'era, fu abbracciato dal Padre. Dio ama essere misericordioso nei confronti di uomini e donne totalmente corrotti e colpevoli, per questo ci ha dato il suo Figlio. Ma è necessario che noi lo riconosciamo. E per questa ragione concludo con una citazione tratta da uno dei più bei libri di John Owen, che dice così: solo chi comprende e realizza la malvagità e la viltà del proprio cuore può essere una persona utile, fruttuosa, solidamente credente e obbediente. Tutti gli altri saranno buoni soltanto a ingannare se stessi, a rovinare famiglie, chiese e qualunque tipo di relazione. Tu hai due problemi.
il tuo debito e il tuo cuore malvagio. Cristo ha pagato il debito e ha procurato lo Spirito Santo affinché il tuo cuore di pietra, malvagio, potesse essere sostituito con un cuore puro, un cuore di carne, un cuore buono. Nessuno è buono su questa terra, ma Dio ci può dare un cuore buono, può bonificare il nostro cuore. Per questo hai bisogno del Vangelo. Per questo non hai bisogno di buoni propositi o di una religione, hai bisogno del Vangelo. E Dio si offre e ti offre il Vangelo. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per l'offerta gratuita del Vangelo. Ti ringraziamo, Signore, perché il problema del cuore malvagio, del cuore completamente corrotto, è stato da te pienamente, completamente risolto. Oh, è vero, Padre, non lo vediamo ancora nella sua pienezza e dobbiamo lamentarci ancora dei nostri peccati, ma ti ringraziamo perché il dono del Vangelo, il dono di Cristo, è la perfetta garanzia che i nostri problemi, i nostri più grandi problemi, il problema del nostro debito con Dio e il problema del nostro cuore malvagio sono stati risolti da te. E ti vogliamo chiedere, oh Signore, che tu possa operare in altri cuori malvagi perché possano venire alla fonte della benignità, alla fonte della purificazione, alla fonte della salvezza. Te lo chiediamo per i nostri figli, per i nostri parenti, te lo chiediamo per tutte le persone che conosciamo, i nostri vicini di casa, questo vicinato, te lo chiediamo per la nostra regione, te lo chiediamo per la nostra nazione, te lo chiediamo perché tu possa chiamare tutti quanti gli eletti di tutti i tempi, che vivono o che vivranno ancora, oh Signore. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.